Radio Nuova Trieste, speciale.
Vi invitiamo ora all'ascolto di una tavola rotonda che si è tenuta venerdì 26 gennaio 2024. L'incontro è stato promosso dalla Diocesi di Trieste presso il Teatro della Parrocchia di San Giovanni Bosco in via dell'Istria 53 a Trieste, sul tema «Se non io, chi? Delega o partecipazione? Come aiutare a riscoprire oggi la bellezza del bene comune?». Professor Giovanni Grandi, docente dell'Università degli Studi di Trieste, è membro del Comitato di Preparazione della Settimana Sociale dei Cattolici in Italia, che si terrà a Trieste dal 3 al 7 luglio in dialogo con Sua Eccellenza Reverendissima Monsignor Enrico Trevisi, Vescovo di Trieste.
Buonasera a tutti, ben arrivati, grazie di essere qui. Già lo dico anche a nome di Don Germano, che è qui seduto e poi proprio ci darà il saluto conclusivo. E il nostro incontro di questa sera è un incontro ormai consueto, in previsione della festa di Don Bosco che celebreremo mercoledì insieme. Ben arrivati, ben arrivati. Ecco, mercoledì celebreremo la festa del nostro patrono e allora, come ogni anno, alla città vorremmo offrire un incontro di riflessione su un tema pedagogico, educativo, ecco, perché ci sembra che questo sia importante da parte nostra. Quest'anno abbiamo voluto raccogliere un'occasione che nella città di Trieste ci sarà nel mese di luglio, dal 3 al 7 luglio, avete visto anche all'ingresso, la città di Trieste ospiterà la Settimana Sociale dei Cattolici in Italia. Ci sarà presente anche il Papa ad un certo punto, l'abbiamo scoperto da poco. E ci sembrava che questa occasione, per la quale tutti i cattolici sono invitati a prepararsi, ecco perché non sia un evento di un momento, poteva essere un bello spunto per l'incontro di questa sera. Perché? Perché ha una grandissima valenza educativa per noi. Se il mondo degli adulti si ritira, se l'esperienza comunitaria, ecco, di portare avanti la scelta del bene comune nel mondo degli adulti magari vacilla, come possiamo trasmetterlo ai giovani, che sono il futuro, da chi possono raccogliere proprio l'amore per il bene comune? Questa era una cosa che ci stava a cuore, sulla quale abbiamo ragionato anche con un gruppo di giovani, potete vedere anche qui attorno un po' il frutto di qualche ragionamento così, ecco. Allora abbiamo invitato chi, ecco, meglio di loro non poteva che proprio intrattenerci in questo dialogo. Due persone che conosciamo molto bene, ma che lascerò poi presentare, e li abbiamo invitati per due motivi, per un motivo molto importante. Ecco, la serata sarà moderata dal professor Alessandro Zolin, che vive tutti i giorni in mezzo ai giovani in un liceo della città, allora ci ha aiutato anche in questo tempo a prepararci e ci presenterà anche i nostri ospiti. Prima di farli salire sul palco facciamo una piccola introduzione, perché uno dei due, ovvero il vescovo Enrico, quando siamo andati a parlare con lui, con Don Germano, ci ha dato un suggerimento molto bello. E ci ha detto, ma perché non partiamo da qualche cosa che i giovani già vivono a livello proprio di volontariato, di attenzione al bene comune? Noi lo abbiamo preso in parola. Allora abbiamo fatto qualche piccola intervista a degli adulti su che cosa intendiamo per partecipazione alla vita pubblica civile. E poi quattro piccolissime testimonianze. Allora, guardiamo questo video e poi iniziamo la nostra serata e grazie di esserci.
Ho non si può stare sempre a casa propria e dire non sapevo, nessuno mi ha detto, quindi bisogna stare allerta, ascoltare, guardare, chiedere informazioni.
Interessarsi di quelli che sono i bisogni di tutti.
E lavorare, impegnarsi nel proprio lavoro, portare sempre a casa, pagare le tasse. Per me questo vuol dire rispettare, come rispettare? Poi votare o meno, quello io non lo faccio perché non, più che votare qualcuno di sbagliato preferisco non farlo.
Per essere un cittadino bisogna prendere delle iniziative, ma ai giorni d'oggi nessuno fa niente, quindi ognuno prosegue la propria vita. E io mi faccio tutti i miei.
Bisogna saper non inquinare e aiutarsi a vicenda e pagare le tasse.
E appartenere a qualcosa di più grande di me. Mi piace stare intorno ai amici, fare nuovi amici e sapere che non sono sola.
Vuol dire avere voce in capitolo.
Oh, c'è l'idea del seminare per poi raccogliere il futuro o raccoglieranno i nostri figli.
Essere una brava persona.
Se so che è successo qualcosa mi informo, mi interesso, altrimenti no, ecco.
Essere impegnati qualche volta o avere degli obblighi o dei doveri, dei diritti a seconda. Devo andare a votare, mi sento di andare a votare anche se qualche volta non so cosa votare. Devo interessarmi delle cose che succedono intorno a me, quindi ho il dovere di informarmi per sapere cosa succede nella società di oggi.
Ma sinceramente votare, e non molto di più, guardare qualche telegiornale, informarsi un pochino, ma l'interesse è difficile da coltivare.
Andare a votare, sì, anche. Però, insomma.
Condividere con gli altri le cose nuove, belle, andare al parco giochi con i bambini e giocare insieme agli altri.
Essere sempre disponibili per gli altri, sia ad ascoltarli che ad aiutare.
Anche semplicemente studiando in modo tale da poter fare il proprio lavoro responsabilmente e quindi mettersi al servizio della società.
Uscire, guardare l'altro e attraverso questo sguardo averne cura.
È la volontà e la capacità di poter lasciare il proprio segno nel mondo.
Io ci credo, mi piacerebbe tanto averne il tempo per farlo di più.
Ho 16 anni e gioco a basket nella Servolana, di cui sono il capitano, e sono rappresentante di classe della seconda H al liceo Verdano Trieste. Ho fatto questa scelta di fare rappresentante di classe l'altro anno per una passione che comunque mi è nata da quando ero piccolo, che volevo fare il sindaco, e da quel momento è continuata questa mia voglia, la mia passione nel provare a sostenere quelle che sono le mie idee e provare sempre a mettermi in gioco con me stesso. Partecipare per me significa provare a dare il mio piccolo contributo in ogni piccola azione. Provo a fare nuove esperienze come quella appunto del rappresentante di classe, che per me era una cosa nuova all'inizio. Non sapevo come muovermi nell'ambiente, però alla fine pian piano sono riuscito a capire e a partecipare sempre di più a quella che è la vita un po', possiamo dire, comunitaria dell'istituto. Il mio, diciamo, partecipare, anche fare il capitano della Servolana, la mia squadra di basket, penso che nonostante io non sia una persona che a basket, non sono un campione, possiamo dire, però ecco, penso di riuscire a dare il mio contributo nella squadra perché diciamo riesco un po' a relazionarmi con tutti i miei compagni e provo, diciamo, a unirli, no? Mi ha aiutato un sacco a migliorare i miei rapporti con anche le altre persone. Alzando la mano, insomma, mi rendo conto di essere diventato più coraggioso e credo più in me stesso, e facendo magari un piccolo intervento, magari una piccola domanda, mi fa capire quanto sono riuscito a migliorare nel mio parlare, nel mio modo di essere.
Ciao a tutti, sono Linea, ho 25 anni, sono studente di giurisprudenza e nel tempo libero cerco di conciliare, diciamo, i miei interessi per lo sport, strada della nostra città. Partecipare alla vita della collettività significa essere impegnati per l'altro, rendersi conto che in realtà si può fare la differenza con molto poco, andando incontro ai bisogni che vengono ad essere richiesti, ecco, non creando bisogni, ma laddove qualcuno bussa alla porta e chiede una mano, con poco si può fare molto. Ciascun membro di una collettività, di una comunità, può dare una mano sia in modo, diciamo, materiale, ma anche soprattutto di ascolto, di vicinanza, di accompagnamento. Questo per me è essere impegnato e, come dire, essere interessato per l'altro. Per quanto mi riguarda, ad esempio, quello che riesco a fare nel mio piccolo è stare vicino alle persone che vivono per la strada, uscendo, diciamo, con un gruppo di studenti, di giovani, e affiancando appunto le difficoltà di chi è costretto, per ragioni economiche, per solitudine, per ragioni di emarginazione, a vivere in strada oppure a frequentare le zone più periferiche della città. Sono impegnato per l'appunto a sostenere attività di volontariato con senza fissa dimora, con le persone che sono sole, che hanno bisogno di una mano, con anche tanti migranti, ma in generale con chi si sente solo. E in realtà credo che sia una cosa che tutti possono fare e che non debba essere necessariamente fatta esclusivamente in strada. Ci sono tante persone che vivono in solitudine anche a casa o anche in contesti appunto semplicemente di disagio. Ecco, in questo senso io mi rendo disponibile come posso, con buona volontà, in questi termini. A me sta cambiando molto in realtà questo tipo di attività per, diciamo, una ragione principale. Per la scoperta del fatto che da soli non si fa niente, e senza un senso di fratellanza, di comunità e di sostegno reciproco, soprattutto quando si è nel bisogno, ecco, diventa indispensabile l'altro. Quindi mai pensare di capovolgere la prospettiva. Se qualcuno chiede aiuto in un momento, potresti essere tu poi la persona che va a chiedere aiuto, e questo in vari modi, non necessariamente un aiuto materiale, ma a me sta cambiando in questo senso qui. Se posso essere prima la persona che chiede aiuto, che offre l'aiuto, poi posso essere la persona che in realtà lo chiede.
Buonasera a tutti i gentili genitori, io sono Davide Gazzelli della Bergamas della scuola C. Sono uno studente, faccio parte del consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze. Portiamo al comune delle idee che proponiamo dei ragazzi e ragazze per la nostra Trieste ideale. Ci incontriamo una volta ogni mese per fare le proposte per la nostra Trieste ideale. Faccio parte del CCRR perché già alla mia tenera età voglio esprimere le mie idee, le mie proposte. Il CCRR mi fa sentire più maturo perché posso esporre le mie idee agli altri.
Su qualcuno.
Io sono di Piccina e sono arrivato qua in Salesiana in settembre. Ho cominciato a conoscere ragazzi. Stiamo creando un bel gruppo, abbiamo creato una squadra di calcio e il fine di questa squadra non è tanto quello di creare dei fenomeni o di creare una società professionista, ma creare un momento per stare insieme, per divertirci, per proprio conoscerci, creare nuove amicizie.
E per me stare con questi ragazzi mi fa crescere, mi fa mettere in gioco, mi fa capire anche quali sono i miei limiti e come superarli, mi fa conoscere varie realtà di Trieste.
Io vedo negli occhi di tanti ragazzi la voglia di amare, di essere amati.
Quarto anno di medicina, sono un membro della Croce Rossa. È importante per me in questo momento perché mi sta formando in due direzioni, che sono la direzione delle competenze e quella dell'umanità. Far sentire le persone sicure è fondamentale nel mestiere che andrò ad intraprendere, quindi come medico, ma anche semplicemente appunto come operatrice di Croce Rossa. e questo richiede ovviamente che io abbia delle competenze nell'ambito. Dall'altra parte fondamentale è anche l'umanità. Utilizzerò un esempio: che io ero in ospedale, stavo prendendo la glicemia ad una signora e mi ha detto puoi venire un momento, sto male, dammi la mano. Io sono andata da questa signora, le ho preso la mano, lei me l'ha stretta molto forte e mi ha detto siamo tutti umani. E io penso che veramente le persone, nel momento in cui si trovano di fronte ad una figura sanitaria, abbiano la necessità di vedere una persona sia formata sia...
Ringrazio intanto il nostro vescovo Enrico e il professor Grandi che sono qui ad aiutarci a prepararci per questa settimana sociale, per la festa e prima ancora per la festa di Don Bosco che ormai è prossima. E presento brevemente quindi il vescovo e il professore. Il vescovo Trevisi lo presento così, ricordando, legato al tema che andiamo ad affrontare questa sera, due cose in particolare che mi colpiscono, che mi hanno colpito comunque da quando è arrivato. La prima cosa è l'apertura del dormitorio per i migranti che arrivano dalla rotta balcanica, perché è un gesto concreto ed è qualcosa, come dire, ci ha chiamati e ci ha interpellati tutti, come dire, a prendere sul serio quello che ci sta accadendo, che sta accadendo proprio alle porte di casa nostra. E secondo fatto è stata la preghiera sul Molo Audace insieme ai rappresentanti di altri credi religiosi per la questione della Palestina. Anche questo un modo diverso dal mio punto di vista di vivere quello che tutti quanti sentiamo quotidianamente. E il professor Grandi, lo presento come appunto professore di filosofia morale presso l'Università di Trieste e in quanto facente parte dell'organizzazione di questa settimana sociale dei cattolici. E, prendendo punto a spunto da questo video che abbiamo visto adesso, la domanda che a me veniva spontanea preparando questo incontro è: ma di fronte ai tanti impegni della vita di tutti i giorni, ma serviva proprio aggiungere un'altra cosa di organizzazione, di un sacco di pensieri in più per questa settimana sociale? Cioè, abbiamo veramente bisogno di implicarci con l'altro? Allora inizio con Sua Eccellenza.
Ma io penso che in ogni caso siamo impegnati e conviene esserlo per qualche cosa di cui ne vale la pena. I giorni scappano, vanno via uno dopo l'altro, non riesci a fermarli. E quando sono spesi, sono proprio spesi, quel giorno lì non ce n'è più. Ecco, allora io penso che vale la pena spenderli bene. Penso che ritrovarsi in tanti e confrontarsi, una delle novità di quella settimana sarà non soltanto ascoltare delle relazioni, ma incontrarsi e ragionare. Adesso si usa dire, non so, fare laboratori, fare cantieri, non so, ecco, queste cose, questo gergo un pochino diverso. Però è proprio incontrarsi, ascoltarsi, cercare. Ecco, io penso sì, ne abbiamo bisogno. Perché tante volte, anche in un video prima si diceva, quante persone sono sole. Io leggo un po' così la realtà. Abbiamo moltiplicati i mezzi di mobilità. È molto più facile spostarsi rispetto a un tempo. E i mezzi anche di comunicazione sociale, e poi abbiamo i cellulari, eppure è aumentata anche tanto la solitudine. Abbiamo bisogno di incontrarci. abbiamo bisogno che qualcuno ci ascolti. La partecipazione è anche che ci sia qualcuno che ti ascolta per quello che hai da dire, per quello che hai dentro, per le domande, per quelle ricerche che non hanno ancora avuto nessun approdo. Poi sarà anche un fare. Per cui sì, io penso ce n'è bisogno, perché siamo in una società nella quale siamo sempre di corsa, sempre un po' in frenesia. Ci riempiamo di mille cose, non perché sono le più importanti, ma perché è la vita, la moda culturale di questo tempo che ci riempie di tutte queste cose. Ma noi abbiamo il desiderio anche di qualcosa d'altro.
Allora, ringrazio. A proposito, mi ha aperto un file, a proposito di ascoltare di domande, qua sopra vedete un numero di telefono e chi volesse fare delle domande, appunto, può scrivere e poi noi possiamo leggerle e posso girarle ai nostri relatori. E rigiro la stessa domanda al professor Grandi, perché non sono ancora contento.
Va bene, allora non so se ti farò contento, Alessandro. Allora, in una prima battuta, sì, forse non ne avevamo bisogno, nel senso che se lo chiedi a mia moglie ti dice ma avevi bisogno di infilarti anche in questa cosa qui. Ecco. Però prendo anche spunto da questo per dire che sì, in effetti ha ragione il Vescovo. Cioè, noi corriamo per tantissime cose e il problema del tempo è quello che sentiamo di più. Ecco, penso che anche le vostre giornate sono molto simili. Arrivate alla fine e tante volte c'è quella sensazione di aver corso tantissimo, invece ma in realtà che cosa ho fatto? E quello che manca non sono le cose che noi realizziamo, ne facciamo tantissime, però non abbiamo mai il tempo di fermarci a capire perché le stiamo facendo, con chi le stiamo facendo, dove ci portano. E il rischio grande che noi corriamo costantemente è proprio quello di non fermarci mai e di avere una specie di macchina impazzita che corre sempre più veloce, ma non abbiamo neanche mai il tempo di dire ma il volante come lo giriamo un po'. Allora, la metafora è un po' questa. Quando ci siamo trovati in Comitato Nazionale per capire di che cosa avremmo potuto parlare, siamo partiti da questo proprio, da un mondo che corre tantissimo, ma che fa fatica a ripensare alle volte anche le regole dello stare insieme, i modi, i ritmi di vita della nostra società. Perché tante volte non riusciamo proprio a stare un po' di più sulle cose che sentiamo che non funzionano, che ci portano via la vita anziché darcela. Allora, lavorare sulla partecipazione significava questo, l'abbiamo sentito un po' nelle interviste. Lavorare sul senso che le persone danno allo stare insieme, sui bisogni che hanno per costruire un mondo diverso, e anche capire quali sono le solitudini che oggi stiamo attraversando. Perché più corriamo da soli di solito. E quando ci fermiamo scopriamo che abbiamo tutte velocità diverse. Quindi la partecipazione per noi è stata anzitutto questo, provare a stare su questa grande sfida del dire rallentiamo, è chiaro che faremo tante cose in quella settimana, non sarà una settimana così di relax, ma la scelta fondamentale, l'anticipava già il Vescovo, è stata quella che riguarderà i delegati, non tutti noi, ma di non fare soltanto un ascolto di relazioni, ma di ridurre tantissimo quel tempo e di avere tanto tempo per i delegati proprio per confrontarsi e scrivere qualche cosa insieme. Voi pensate solo questo, che nelle settimane sociali precedenti, adesso vi do circa quelle che erano un po' gli orari e i tempi erano di una decina di ore di ascolto, di relazioni e un'ora e mezza di confronto, di lavoro di gruppo. Ok? Ci si ascolta in questo modo, secondo voi? Che dite? Anche secondo me, non si riesce. Allora, l'idea è stata quella proprio di invertire quest'ordine, di ascoltare poche relazioni, ben fatte, brevi, che, Don Enrico, possiamo anche anticipare qualche cosa, no, di quello che ascolteremo, sì, sì. Così. Ecco, ascolteremo tre cose fondamentalmente. Cercheremo di capire qual è lo stato di salute della democrazia, come stiamo insieme, ma poi cercheremo di capire, rispetto alla partecipazione, tre cose. Cosa significa motivarsi per partecipare in prima persona? Abbiamo sentito tante cose molto interessanti già nelle interviste. Poi cercheremo di capire cosa significa, quando si lavora insieme, motivare altre persone ad esserci. Se voi siete animatori di qualche gruppo, sapete che tante cose si riescono a fare, ma è anche difficile coinvolgere altre persone. Come facciamo a fare tutto questo? Come facciamo a motivare e a non demotivarci? E il terzo livello, molto importante, è capire tutto l'associazionismo, tutto il mondo dei territori che già si riunisce, che fa tantissime cose importanti per trasformare i territori, come può interloquire con le istituzioni. Perché oggi viviamo un salto fortissimo tra il livello dei territori, il livello sociale e il livello politico. Abbiamo bisogno di lavorare anche per creare connessioni di questo tipo. Ed è bello chi pensa che da grande potrà fare il sindaco, perché significa proprio cominciare a porsi il problema di come le idee buone del sociale le trasportiamo perché diventino per tutti e non soltanto per la realtà più piccola che magari conosco meglio. Allora, partecipazione era un po' lavorare su tutto questo. E poi è capitato anche che Trieste non avesse mai ospitato una settimana sociale. Questo un po' ci ha avvantaggiati, perché quando abbiamo passato tutte le città, le settimane sociali sono in Italia del 1907, e quindi ne abbiamo fatte, questa è la 50ª, e quindi abbiamo visitato un po' tutto il territorio nazionale. E questa volta, insomma, abbiamo avuto la possibilità che fosse qui da noi. Quindi ci siamo un po' anche così costretti a correre un po' di più, mettiamolo in questi termini.
Grazie. Lei ha parlato di partecipazione e partecipazione alla vita democratica. E penso che sia davanti agli occhi di tutti, e a scuola si vede molto chiaramente quanto in realtà tanti discorsi, soprattutto da quando è stata, forse proprio da quando è stata istituita l'ora di educazione civica, si sente quanto siano vuoti, ecco, o rischino di essere una retorica vuota. E una cosa che mi colpiva, che leggevo di recente, era stato il rapporto del Censis del 2023, che descrive, fotografa così la situazione italiana, definendo gli italiani come un popolo di sonnambuli, cioè ciechi dinanzi ai presagi. E, come dire, tutto quello che accade viene vissuto con una sorta di fatalità e con una senza capacità di reagire, di avere delle forze vive che ci aiutino a mettere le mani in pasta e a prendere di petto, diciamo, le cose che accadono. E una serie di eventi, a partire dal Covid, dalle guerre, da una serie di fatti che vediamo che sono sotto gli occhi di tutti, sembrerebbero dimostrare che in realtà le democrazie non sono in grado di rispondere ai bisogni della gente. Noi vorremmo forse che qualcuno ci risolvesse, che qualcun altro ci risolvesse. Quindi il sottotitolo di delega o partecipazione. E noi vorremmo tante volte forse più delegare, piuttosto che metterci noi, risponderci noi e attivarci noi. E quindi se la situazione attuale si può descrivere come la situazione che la nostra democrazia sia come un malato, a me la domanda che sorge spontanea è: qual è la ragione, qual è la malattia che soffre questo paziente? Quali sono le ragioni di questa fatica della vita democratica della nostra democrazia? Ecco, chiedo prima Sua Eccellenza.
La diagnosi è, penso, molto diversificata e non si può generalizzare. Faccio due provocazioni. La prima è che siamo educati, cresciamo dentro una mentalità molto tecnica, dove è molto facile che io schiaccio un pulsante e subito si accende la luce o si spegne. Penso che tante volte questa connessione un po' mi condiziona troppo. Perché? Perché la vita non funziona in questa modalità tecnica. Ci sono dei tempi lunghi nelle relazioni. Se io penso che tutto sia che schiaccio il pulsante e ottengo subito il risultato, io digito qualche parola in Google, no, adesso addirittura con il vocale, e subito mi viene data la risposta. Nella vita non è così. Le relazioni sono sempre l'incontro con la libertà dell'altro, che se io la do già per conosciuta e scontata, vuol dire che lo ingabbio in una precomprensione, in un pregiudizio. I tempi lunghi delle relazioni. Ecco, la democrazia comporta che ci sono delle regole che tante volte non si è così efficienti nel dare le immediate risposte ai problemi. Questo oggi sta causando una complessità, un'insoddisfazione. Il modello precedente però era quello autoritario, che pure non funziona, perché se i genitori sono un po' troppo autoritari, se i docenti sono un po' troppo autoritari, subito ci si ribella. Il modello dove uno comanda e gli altri obbediscono, in famiglia non c'è più, nella scuola non lo vogliamo. Sì, ci sono delle regole, però... Ecco, allora, però il modello tecnico ci contagia e ci porta su una strada che tante volte è irreale. Una seconda questione grossa, a mio parere, è che viviamo in una pandemia ininterrotta, che è quella che siamo molto ripiegati su noi stessi, tutti. Chiamiamolo individualismo, chiamiamolo un mercato che ci usa per fare i suoi profitti e allora ti promette la felicità ovunque, basta che tu spendi. Però questo appunto ci fa ripiegare molto sul nostro benessere individuale. E questo pure è, ripeto, è una pandemia che è globale. Quando cresciamo fin da piccoli in questa maniera. Nel filmati che abbiamo prima visto sono emersi tanti spunti proprio invece di anche ragazzi e giovani che dicono di un interesse, che dicono che hanno delle motivazioni per le quali non sono ripiegati su se stessi. Perché io penso che non siamo fatti per vivere quel virus, ma invece per qualcosa di molto più bello e di molto più grande. Ultima cosa che mi viene da dire, per me la realtà è una vocazione, cioè una chiamata. E la realtà che è anche l'altro, gli altri che incontriamo, nei quali c'è anche sempre che brilla qualcosa di Dio. Per cui che se è una vocazione mi dice di uscire da me stesso, però è una cosa rischiosa. E a volte siamo anche qui condizionati dall'avere tutto sotto controllo. Tutto deve essere sotto il mio controllo. E invece questa chiamata ti fa sporgere verso un qualche cosa che non è sotto controllo. Però è esaltante, però ti consente di sperimentare qualche cosa di nuovo della tua vita. Ecco, allora, io penso che ne vale la pena cercare di uscire da quel virus e anche da quella cultura un po' troppo tecnica nella quale tutto deve essere immediato e sicuro, e invece vivere la libertà. E come diceva un'antica canzone, antichissima, 1972, la libertà è partecipazione. Non è stare sopra un albero, e non è il volo di un uccello, ma è partecipazione. E Giorgio Gaber. con tutte le contraddizioni. In quella canzone c'erano, come tutti i grandi pensatori, che mostrano c'è un amore animalesco piuttosto che una democrazia, parla anche di democrazia quella canzone, che poi ti porta ad obbedire e a delegare. Tante contraddizioni. Però il ritornello è che la libertà è partecipazione, sei parte di qualcuno, parte di qualcosa, altrimenti sei solo. Ma una delle prime frasi belle della Bibbia è che non è bene che l'uomo sia solo.
Grazie. Colgo la palla al balzo e giro una domanda. Chiedo a qualcuno, partecipazione e libertà sono considerabili quindi sinonimi? E aggiungerei in più, cioè non c'è libertà senza partecipazione?
Professore di...
Sì, però non vale così. Allora, recupero un paio di cose e mi ricordo anche di questa, dopo se scappo troppo tu aiutami Alessandro. Però parto anche da quell'immagine che ci hai proposto all'inizio, no? Dei sonnambuli. Allora, a me piacciono un po' le diagnosi che noi troviamo sparse nella storia, perché ogni tanto ci sembra che qui siamo messi peggio che in passato. In realtà non è proprio così. Mi veniva in mente che nel 1951 Jacques Maritain, che è uno dei grandi autori anche del pensiero sociale cristiano, diceva che il popolo sonnecchia e che i risvegli sono sempre amari. Lo diceva nel 1951, quindi insomma un momento in cui avevamo alle spalle come società delle cose non da poco e ci eravamo già un po' addormentati. E poi diceva altre cose che credo siano utili anche per fare un po' una diagnosi. In fin dei conti questa alternanza tra il voler correre e fare le cose ed esserci e il sonnecchiare è qualcosa che ci appartiene dentro, non è una cosa che dipende dalle epoche. Maritain lo diceva in questo modo, e credo sia una bella chiave di lettura, diceva che noi siamo un po' tutti individuo e un po' tutti persona. E la dimensione individuo in noi è quella che prende. Noi abbiamo bisogno di consumare, e abbiamo bisogno di avere delle cose che si consumano, si consuma il tempo, si consumano le cose che mangiamo. Quante cose noi possiamo dividerle fra noi, ma non necessariamente moltiplicarle. E questa è una parte fondamentale della nostra vita, non riconoscere questo e non avere i piedi per terra. Però dall'altra parte siamo anche persone, e con questo lui diceva tutta la capacità che abbiamo di sentire il bello del condividere cose che possono essere per tutti, non solo nostre, il bello anche del privarci di qualche cosa per gli altri. Non è soltanto un'esperienza faticosa quella del tirarsi via qualche cosa, ma è anche generativa. Allora Maritain diceva, guardate che sta cosa qui ce l'abbiamo dentro, non è che uno o è individuo o è persona, è una lotta interiore. E allora è una lotta che abbiamo dentro da sempre. Quindi le diagnosi che facciamo sul nostro tempo, che alle volte ci vedono un po' più seduti, un po' più stanchi, in realtà sono una fotografia che potremmo fare in qualunque epoca. Se pensiamo agli anni 30 del Novecento, sono gli anni in cui nasce una critica fortissima a che cosa? All'individualismo. E siamo lì, perché siamo in un'epoca in cui si è consumato tanto, ci siamo abituati a quello, e a un certo punto la gente dice, ma insomma, tutto il consumo... è tutto qui la nostra vita. E allora si comincia a dire no, c'è anche qualche cosa di diverso, ma dobbiamo riallenarci a dare. Allora, in questo intreccio tra il prendere cose di cui abbiamo bisogno e il dare per gli altri sta un po' tutta la crescita e la formazione. E allora anche il tema del rapporto tra la libertà e la partecipazione sta qui. Più partecipo, più divento libero, ma che non significa appunto avere un'opinione, non significa, ecco, se seguiamo le parole di Giorgio Gaber, è bellissima quell'idea. Più partecipo sono libero perché più ho la possibilità di esprimermi e di offrire qualche cosa che la mia caratteristica è diversa da quella di altri, ma può servire a quello che Sor Francesca evocava all'inizio, che è il bene comune. Più faccio tutto questo, più cresce la libertà anche degli altri, perché do possibilità agli altri. È una cosa generativa. Quindi sicuramente sono molto collegate le due. È vero anche però che la partecipazione è una cosa che noi chiediamo, e per questo è vero che siamo anche individui. Pensate ogni volta che usiamo questo termine, vi vengono in mente dei modi per dire partecipiamo a che cosa? A voi cosa viene in mente come prima cosa? A che cosa si partecipa? Vi viene qualche idea al volo? Per cosa usate voi questa parola? Si è mai sposato qualcuno che conoscete? E vi ha mandato cosa? Ah, una partecipazione. Ok, va bene. E poi quando qualcuno vi invita a un compleanno, vi capita di dire sì, partecipo. No, a che cosa partecipiamo di solito? Siamo in tanti, facciamo un regalo, che si fa? Ok, partecipiamo a una raccolta di qualche cosa. Pensate a quante volte usiamo questa parola. Partecipiamo anche a un lutto. Cosa significa partecipare a un lutto? Significa dire che sono vicino a te in quel momento. Non devo fare altre cose. Ci sono. Ci sono il tuo compleanno. Ci sono se festeggi, ci sono se stai male. Ci sono se accade una cosa bellissima nella tua vita, nella vostra vita, vi sposate. Allora la partecipazione è anche proprio questa idea che noi siamo capacissimi di sentire la bellezza dello stare accanto agli altri e del contribuire, per così come siamo, alla bellezza della loro giornata, della loro vita. E questo ci rende più legati, perché crea legami per noi, e il miracolo è che più ci leghiamo, più siamo liberi. Perché questo è il miracolo delle relazioni di amicizia. L'amicizia è partecipare alla vita degli altri e dire che a un certo punto, in queste esperienze che facciamo di scambio anche di cose, perché gli amici si scambiano delle cose, sono individui, si scambiano cose, ma dopo un po' scoprono che quello che rimane più importante è il legame. E in nome di quel legame siamo capaci di fare qualunque cosa. E la stessa cosa vale a livello sociale. Il Papa usa un'espressione molto bella, dice l'amicizia sociale, che non è il pensare di essere amici di tutti, non è una specie di amplificazione dell'amicizia personale. È il pensare un'altra cosa, che noi possiamo essere a un certo punto legati agli altri, e non soltanto perché ci dobbiamo delle cose, ma perché diventa un gusto particolare quello di stare insieme e di contribuire al bene di tutti, e non soltanto a quello delle persone a cui sono legato da un'amicizia. Allora la partecipazione è libertà, non solo perché mi mette in gioco, ma è anche perché mi insegna a stare in relazione a tutta la comunità, anche se ci sono persone che non conosco, che non incontrerò mai. E quindi il mio contribuire comincia ad avere un respiro molto più ampio e riesco anche a gustare il senso dell'amicizia sociale, che guardate è diverso rispetto a quello dell'amicizia personale. E vi invito proprio a questo, vedremo se riusciamo a farlo anche nella settimana sociale, a capire questo gusto qui. Perché guardate che il paradosso è che noi possiamo essere tanto amici personalmente di qualcuno, ma essere insensibili alla giustizia sociale, perché è una cosa diversa. La giustizia sociale è essere sensibili al fatto che tutti siamo legati, che non possiamo lasciare nessuno indietro, anche se non è nostro amico direttamente. Quindi in questo sta proprio il senso di una libertà che è per tutti, non è soltanto mia, non è soltanto dei miei amici, ma è qualcosa che veramente prova a coinvolgere tutti, nessuno escluso. Per questo la partecipazione è proprio il contrario dell'esclusione, è la parola che dice l'inclusione.
Grazie. Allora, la mia domanda è, se è vero che, come diceva Sua Eccellenza, noi viviamo in una pandemia che non ha fine, uno dei sintomi era la mancanza di gusto e forse proprio la mancanza di gusto di quello che ci diceva adesso il professore, la mancanza di questo gusto per la vita sociale, per l'impegno, quello che dà la partecipazione attiva è quello che ci manca. Ma se non vogliamo fermarci allo spot, se non vogliamo fermarci alla teoria, dov'è che possiamo impararlo concretamente? Come possiamo, rivitalizzare questa società così fredda? Ecco.
Io penso che si tratta di incontrare l'altro, incontrare gli altri e cercare anche di comprendere che, poco fa ho detto, sono anche una vocazione, una chiamata ad uscire da me stesso. Di fronte a loro posso prendere una qualche mia posizione di amicizia o di indifferenza. Io penso che strategicamente dovrebbe essere che ciascuno anzitutto si sente destinatario, già si è sentito parte di una famiglia, parte di una comunità. Ha sperimentato qualche cosa di bello, però che coglie che è come un talento da trafficare, è come una responsabilità da esercitare. Poco fa dicevo nell'incontro. Ecco, io penso che tante volte nella mia vita è stato proprio incontrando realtà. Faccio un esempio. Io per... nonostante mi piaccia magari un po' viaggiare così via, ma non ho mai avuto tanto tempo, a un certo punto, dopo aver resistito per anni, mi è sempre affascinato la vita missionaria, così, però diciamo andare a fare il turista, andare a vedere. A un certo punto divento rettore e ho dei seminaristi che sono africani. E mi venne voglia di dire, voglio capire da dove vengono. E allora sono andato con loro. In una vacanza che tornavano. E quante volte quello che là ho visto l'avevo visto alla televisione. E ma è diverso. È diverso incontrare la realtà. È diverso incontrare le persone. È diverso reincontrare quelli che prima erano stati miei alunni e poi dopo li ho trovati là che erano preti e mi facevano vedere quello che stavano facendo nelle loro comunità. Diverso è che tu sai, non so, che c'è la gente che non ha l'acqua, ma quando tu vai in un villaggio e ti portano a vedere il pozzo insabbiato, pozzo costruito l'anno prima, e però c'è la sabbia e non viene più sull'acqua. E quando dopo giri e vedi che c'è quella casa di suore dove c'è quella mamma sulla sedia a rotelle con un bambino appena nato e allora le suore l'hanno portata nella loro casa senza acqua. Ecco, cioè l'incontro, cioè queste cose le sappiamo tutte che ci sono, ma quando tu le hai incontrate resti lo stesso, quando tu le hai viste. Non so, a me hanno innescato tanti di quei desideri e sono riuscito a far partecipare tanta gente, un'intera scuola. Quando ho visto che c'era un asilo che era di canne di bambù perché era un orfanotrofio, e cosa succedeva? Che i dormitori, le aule sono diventati nuovi dormitori. E allora l'asilo era dei più piccoli, era di canne di bambù. Con la scuola siamo riusciti. E hanno partecipato gli studenti. Ecco, ma dicevo, ma queste cose io le sapevo anche prima, le mie offerte le facevo, beh, però non facevo partecipare. Ecco, io penso incontrare l'altro, incontrare la realtà, cogliere che in essa c'è un appello. Io lo so che ci sono ancora tanti villaggi senza acqua, che ci sono tante persone e tanti ragazzi che non hanno la scuola, però io so che in quei villaggi là adesso c'è l'acqua. E poi allora mi dico, neanche Gesù ha guarito tutti i ciechi e tutti i lebbrosi, ma non si è girato dall'altra parte quando li ha incontrati. Ecco, io penso che incontrare, ma cogliendo, cioè guardando negli occhi, no? Capite? Non come quando incontriamo il povero ci giriamo dall'altra parte, perché altrimenti così... non siamo nell'imbarazzo di che non gli diamo nulla. Ecco, no, quando tu incontri qualcuno che capisci che c'è un legame, che capisci che è una chiamata, che puoi fare qualche cosa. E io penso che non bisogna poi andare in Africa. Anche qui, quante chiamate nella realtà? E si fa, certo, facciamo quello che si può, cerchiamo di non girarci dall'altra parte, e qualche volta insieme possiamo partecipare a fare qualche cosa. Non risolveremo tutti i problemi, ce ne sono alcuni che compete davvero alle istituzioni, per cui qualcosa che compete alla società civile, qualcosa che compete alla comunità ecclesiale e così via, però partecipare, a me piace, insomma.
Allora, Don Enrico ha usato questa parola, istituzione, che a me piace moltissimo, perché sono lente, perché non concludono nulla, perché consumano un sacco di tempo, però sono una delle cose più belle che noi abbiamo. Le istituzioni sono la capacità che noi abbiamo come società civile di mettersi insieme, di stabilire che cosa è importante, cosa non lo è, quali sono le priorità e come destiniamo delle risorse che sono di tutti. E le istituzioni consumano risorse, perché consumano il tempo e le nostre energie. Allora, se domandavi Alessandro, ma ecco, quali sono un po' i modi anche per allenarsi alla democrazia? Io non so se... Dove sono, Francesca? Sei lì, non so se voi avete un'incidenza pazzesca di persone che sono rappresentanti di classe al liceo, nel consiglio dei ragazzi del comune, eccetera. Però questo è un punto... molto delicato, di cui prendersi cura nella nostra crescita e nelle esperienze che possiamo fare. Ecco, la concentrazione dei salesiani è alta, però guardate che la difficoltà che facciamo oggi a trovare persone che assumano su di sé la responsabilità di far funzionare un organismo, di far funzionare una piccola associazione, di tenere un bilancio, di provare a raccogliere le persone, a informarle, a fare un ordine del giorno per dire ma ragioniamo sulle cose con un po' di prospettiva. Ecco, tutte queste cose sono la lentezza della democrazia, ma sono anche la bellezza di un incontro in cui dobbiamo sostenere la fatica che quello che stiamo facendo non ha un effetto immediato. Questa è la cosa che tante volte ci fa diventare matti, perché tante volte diciamo a cosa servono tutte queste riunioni, a cosa servono questi organismi, no? Non siamo più veloci se uno decide per gli altri, certo che siamo più veloci, ma siamo più separati, più soli, e probabilmente le decisioni non sono così buone. Allora, se c'è la possibilità, questo lo dico soprattutto a chi si sperimenta anche nella vita, ma vale per tutta l'età, ecco, di fare un passo avanti in qualche realtà associativa per dire lì dentro provo per un po' di tempo a fare questo lavoro che è proprio un lavoro invisibile, perché non vedrò io le persone che aiuto, nessuno vedrà questo lavoro di segreteria, queste cose noiosissime. Però tengono su tutta quella che è una struttura che dopo veramente dà linfa a tutti gli altri. È un servizio che si fa per consentire a tutto quello che è società civile di circolare. Allora, se noi riuscissimo anche a mettere nei nostri percorsi formativi delle forme di servizio di questo tipo, ce ne sono tantissime, però cerchiamole, perché quella è una palestra fantastica, sia per imparare a capire cosa significa sostenere gli altri che fanno cose buone, sia per sostenere la fatica del non vedere i risultati in prima battuta, sia per dire che riusciamo insieme ad alternarci nelle cose che facciamo, e ci sono servizi più faticosi, li fa ogni tanto qualcuno, poi passiamo la palla, cambiamo un po'. Ecco, allora le nostre realtà sociali ci danno tantissime occasioni per fare tutto questo. Quindi credo che una delle cose che noi possiamo fare anche proprio per riallenarci alla democrazia grande, che poi è quella anche della rappresentanza nelle istituzioni cittadine, regionali, a livello nazionale, se non ripassiamo da questo, le persone cominceranno a immaginare che le cose buone si fanno soltanto direttamente, soltanto nelle relazioni a tu per tu. E poi ci troveremo appunto alle volte a lamentarci che le istituzioni non funzionano. E oggi viviamo, purtroppo, lo sappiamo anche dagli studi che stiamo facendo, un esodo dalle istituzioni e anche dai luoghi pubblici. Ecco, stiamo andando tutti un po' di più nel privato perché diciamo che le istituzioni non funzionano. E dopodiché chi fa le spese di tutto questo? E lo sappiamo, i più fragili, perché chi può da solo si arrangia, ma chi non può su cosa può contare? Quindi dipende anche da noi proprio tornare ad abitare questi luoghi. Allora anche la settimana sociale vuole proprio dire questo, no? Ognuno ha una vocazione, ognuno ha delle caratteristiche, mica tutti devono diventare politici o politiche a qualunque livello, però tutti come cittadini siamo politici e tutti possiamo nel sociale sperimentarci in questo tipo di servizio. Quindi credo che quella sia una palestra molto bella che le nostre realtà, anche le realtà ecclesiali offrono, per esempio, che può essere un luogo di crescita, no? Guarire la democrazia significa guarire dentro di noi anche in questa capacità di prenderci anche queste responsabilità di funzionamento. Sembrano tanto astratte, prive di gusto, in realtà far funzionare bene una cosa è una cosa bellissima, perché si vede l'aiuto che diamo ad altre persone nell'essere più efficaci nel raggiungere appunto tutti i luoghi più lontani. Ecco, questo dipende dalle istituzioni. Ecco, vedo qui, conosco qualcuno di voi, c'è qualcuno che è qui dirigente scolastico, qualcuno che ha altri ruoli, e chi assume queste cose sa tutta la fatica, ma sa anche quanto è importante, perché la società nel suo complesso e una comunità stia in piedi e stia bene insieme.
Grazie. Settimana sociale dei cattolici. Mi fa un po' sorridere perché stiamo parlando dell'apporto che dovrebbero dare i cattolici alla vita democratica del paese. E però generalmente uno pensa, sì, però la Chiesa Cattolica non è esattamente l'esempio massimo di struttura democratica. E che cosa allora da dire? Che cosa possono dare i cattolici? Cosa può insegnare la Chiesa Cattolica riguardo a questo tema della partecipazione alla vita democratica?
Beh, perché io penso che ognuno è protagonista. È vero, sì, nella Chiesa c'è la struttura gerarchica, e allora che ci sembra allora che collida con la questione della democrazia, e allora questo un po' ci risulta stonato. In realtà sappiamo che la Chiesa è come un edificio nel quale tutti noi partecipiamo per edificarlo. È un corpo formato da molte membra e la mano non può dire all'occhio non mi servi, o viceversa. È vero, nella Chiesa stiamo anche soffrendo una crisi di partecipazione. E per certi versi la sinodalità vuole essere un rilancio perché ciascuno possa sentire di avere un apporto peculiare da offrire e condividere. Il rilancio della partecipazione nella Chiesa, lo usiamo con questo termine adesso di sinodalità, che poi rimanda a tutto un processo di revisione, di ripensamento. Ecco, questo un po' di pensieri di fronte a una domanda che adesso improvvisamente è arrivata. Che cosa possono i cattolici? Io penso che il legame con l'altro e con gli altri, la cura delle persone più vulnerabili, il bene comune, attenzione, sempre di più nella dottrina sociale della Chiesa si è dilatato, bene, fino a diventare bene comune universale dell'intera famiglia umana. È Giovanni XXIII che insiste nella Pacem in Terris, e poi il Concilio riprende, la Gaudium et Spes riprende questi concetti di allargamento, e non di nazionalismo, non di chiusura localistica, che poi sappiamo che non, le cose non funzionano. Noi possiamo anche decidere di abrogare e di non avere il nucleare, ma in Slovenia ce l'hanno, ed è qui a fianco, no? Per cui è evidente che quando ci rinchiudiamo soltanto nel nostro particolare, ormai non funziona più. Ecco, la Chiesa Cattolica, cioè universale, con tutta la fatica dello stare insieme, riconoscendo che poi ci sono tradizioni e modalità differenti, però può ispirare questa visione per la quale non possiamo rivendicare soltanto qualche privilegio o interesse di gruppo o di regione o di nazione. Ho già nominato, io penso che come con il Vangelo in mano non possiamo non essere attenti alle persone più fragili e più vulnerabili. Poi mi viene anche da dire che la vita fa sì che, lo sappiamo, prima o poi vulnerabili lo si diventa tutti. Prima o poi. Se non altro per una questione anagrafica. Se va bene per una questione anagrafica. Però non è soltanto questo, ecco, è che nella persona fragile io colgo una verità profonda di quello che sono, il mio limite. E a volte ce lo dimentichiamo. Ecco, sono un po' di pensieri per dire, io penso che anche il nostro essere cattolici ci porta anche ad avere qualche cosa da offrire. Poi certo, questa elaborazione dell'idea di bene comune universale, ma potremmo usare anche altre categorie che ci appartengono un po' nel lessico elaborato un po' alla volta. Prima si è parlata quella di giustizia, per esempio, o di giustizia sociale, ma prima si è nominata sussidiarietà e solidarietà, vanno insieme e via via. Per cui abbiamo, però al di là di queste categorie, io penso che abbiamo anche dei riferimenti di un'esperienza, di un essere parte di una comunità. Io non so se anche qualcun altro, io per esempio di solito la domenica partecipo alla messa anche, ecco, no? Prima non l'ha mica detto, no? Ecco, tra le partecipazioni che abbiamo c'è anche che partecipiamo alla messa. Dunque partecipo, cioè ci sono delle cose che ti portano a voler dire, ma insomma io non posso anche non partecipare alla costruzione di una società un po' più giusta. E termino dicendo, non ho deciso io dove nascere, da chi nascere e quando nascere. Come non l'ha deciso quel ragazzo pakistano che sta varcando il confine e sta arrivando qua. O la vita è una lotteria per la quale abbiamo tirato su il biglietto giusto e siamo nati nel paese giusto, nel tempo giusto, dai genitori giusti, oppure la vita, ho detto prima, è una vocazione, è una chiamata, un'assunzione di responsabilità. Io, nelle condizioni in cui mi trovo, sono chiamato ad esercitare una responsabilità, una libertà. E questo mi porta, però, o sono solo o se no mi metto insieme a qualcun altro, perché da solo mi spavento molto. Insieme può essere bello.
Allora io riprendo la parte provocatoria che hai proposto, Alessandro. La Chiesa non è una democrazia e vuole insegnare qualche cosa alla democrazia. Allora qui c'è una cosa anche interessante che vale per i cattolici soprattutto, per chi ha esperienza di Chiesa, che dice Papa Francesco. Lui ci mette molto in guardia, l'ha fatto più volte in maniera molto insistente, dal clericalismo. E dice che, alle sue immagini, dice che è un tango che si balla in due. Perché è una cosa molto comoda. Il clericalismo funziona così nelle parrocchie. Il parroco decide tutto, no? E quindi, ecco, lì funziona la Chiesa come la conosciamo a piramide, no? Però è un po' comodo anche per noi parrocchiani, perché non è che dobbiamo fare tanto, se insomma decide lui e fa tutto lui, alla fin fine insomma noi possiamo partecipare anche poco, perché ci è chiesto poco, no? E quindi bisogna sempre guardare questa cosa da entrambi i punti di vista. E però dietro questa fotografia il Papa dice: guardate che dovete lavorare insieme, anche litigare se serve, però in questo modo crescete da entrambe le parti. Però dice una cosa che credo sia importante, no, questo non lo dice Papa, lo dico io, che se noi lavoriamo mettendo la partecipazione al centro, dobbiamo ricordarci che la nostra abitudine, che il Papa ci ricorda di essere clericali gli uni gli altri, è esattamente una cosa che ci fa pensare il più delle volte che se uno decide le cose vanno meglio. Dopo, se uno magari decide male, allora ci svegliamo un po'. E questo per dire che il nostro mondo, ecco, se vogliamo metterlo in questi termini, è quello che alle volte sente di più il fascino di soluzioni che non sono democratiche, in cui qualcuno prende le cose in mano e risolve. Perché tante volte nel bene, grazie al cielo, siamo abituati così. In altre realtà diverse è molto più vivo il senso del decidere proprio insieme. Alle volte di non arrivare neanche a delle decisioni, quindi anche lì ci sono delle difficoltà. Quindi questa è una cosa che ci sembrava anche interessante da mettere a fuoco, cioè non diamo per scontato che per chi anche ha una bella esperienza di Chiesa la democrazia sia una cosa così, così familiare. Abbiamo nel nostro DNA anche delle abitudini molto diverse e dobbiamo capire che quando entriamo nel mondo democratico dobbiamo uscire da quelle abitudini. Dobbiamo pensare che le cose buone si possono fare insieme ad altri molto diversi attraverso dinamiche diverse. Dobbiamo imparare quelle dinamiche. Quindi questo è un passo, credo un primo passo importante. Una seconda cosa però, e questa credo sia una cosa che richiamava anche Don Enrico prima, effettivamente l'esperienza di Chiesa insegna, ed è la parola sinodalità. E guardate, quello che stiamo capendo con questi percorsi, se ne avete fatto qualcuno, e ho avuto la fortuna di accompagnarne diversi gruppi che avevano bisogno di maturare delle decisioni insieme. La cosa che si scopre è che alle volte noi ci troviamo insieme perché dobbiamo decidere qualche cosa di difficile. E alle volte, specie se si trattava di questioni politiche, negli anni 90 nelle nostre parrocchie queste cose non si toccavano perché ci si divideva. Perché? Perché intuivamo che le cose difficili, quando le discutiamo insieme, possono portarci anche a dividerci maggiormente tra noi. E se tutti voi avete un'esperienza di dibattito, di discussione con un gruppo di amici di lavoro, che a un certo punto è finito con le persone che andavano una da una parte e una dall'altra, qualcuno esce dal gruppo di WhatsApp, cose di questo tipo, sapete di cosa stiamo parlando? Confrontarsi è una cosa che è aperta sempre al rischio di avere maggiore divisione poi. Però i cammini sinodali ci hanno mostrato una cosa interessante, che quando noi ci raccogliamo insieme per camminare insieme in un processo, e quindi non per una performance decisionale, ma per un processo, la cosa più importante che emerge è quello che stiamo facendo insieme. E alla fine possiamo anche arrivare a conservare una pluralità di vedute, ma il percorso che abbiamo fatto ci ha fatto sentire più comunità. E quella cosa lì è esattamente quel gusto dell'amicizia sociale che è il vero sostegno, il vero effetto che si genera dentro i cammini sinodali. Allora, noi cristiani diciamo che quello è un dono dello Spirito Santo. Diciamo una cosa fortissima, che è una cosa che non dipende da noi, ma che è un dono che riceviamo se siamo disponibili a camminare insieme. Però come cristiani pensiamo anche che questa cosa non è che accade solo nelle comunità cristiane. Accade ovunque delle persone si ritrovino, si confrontino, si ascoltano, passano del tempo insieme. Allora, se riusciamo a fare questo, ed è una cosa che sappiamo fare bene e stiamo imparando a fare sempre meglio nella Chiesa, questo è qualcosa che è veramente anche una risorsa per la democrazia. E significa fare proprio quello che all'inizio anche Don Enrico ci diceva, rallentare. Più rallentiamo e più camminiamo con tutti, più riusciamo a far venire fuori questo senso dell'amicizia civile, che è la vera benzina che ci manderà avanti poi nel tempo, anche davanti alle difficoltà. Mi dico ancora questo, solo per capirci ancora. In tante comunità che ho accompagnato, la cosa più interessante è capire cosa succede nei responsabili delle comunità, che hanno paura che la comunità si divida quando bisogna discutere su cose difficili. Però l'esperienza ancora più significativa è che quando noi la facciamo un po' veloce sul confronto, quando insomma alcune cose non vogliamo sentire che ci sono delle disparità o altre cose, non vogliamo ascoltare, e proviamo da responsabili a prendere delle decisioni, anche se prendiamo la decisione più giusta in sé, ma se è difficile, dopo due passi torneremo indietro. Perché se non sentiamo che la comunità c'è tutta in questa decisione, non riusciamo ad andare avanti. Allora i responsabili di comunità che fanno dei bei percorsi di discernimento capiscono che non è una cessione di potere, non è un cambiare la struttura della Chiesa, non è niente di tutto questo. È invece ricreare il legame comunitario e rialimentarlo. E questa è una risorsa grandiosa. Nella democrazia dobbiamo rimpararla, perché è qualcosa che è successo nel nostro paese, è successo nella Costituente, quando è stata scritta la nostra Costituzione, è successo negli anni iniziali anche delle nostre democrazie, è successo in tanti altri passaggi della vita del paese, succede in tante associazioni, ma abbiamo bisogno di riportare tutto questo anche nelle strutture politiche. Allora, su questo, ecco, mi sento di dire che l'esperienza della sinodalità, non l'abbiamo pensata per questo, sicuramente, però per chi la sperimenta ci sta facendo vedere qualche cosa che è interessantissimo anche per la democrazia. Perché si possono scegliere delle cose anche, guardate, all'unanimità, conservando una pluralità di vedute. E si possono scegliere delle cose insieme anche senza passare attraverso un voto alle volte, ma attraverso un processo. E questa è una cosa molto interessante anche dal punto di vista civile, che merita di essere approfondita e studiata, e noi forse dobbiamo anche, oltre che viverla, studiarla e capire come si trasporta da un contesto, che è quello della sinodalità, ad altri contesti. Quindi credo che, anche se la Chiesa non è una democrazia, però qualche cartuccia da sparare in questo tempo per insegnare cose interessanti ce l'ha.
Grazie. Abbiamo ricevuto diverse domande e alcune sono veramente degli abstract lunghissimi, però mi colpivano in diverse, compare una domanda riguardo appunto alla tematica dell'ascolto, al fatto di porsi in ascolto e di quanto sia anche difficile in diversi ambienti, come per esempio rappresentanze dell'università oppure a scuola, davanti ai ragazzi, davanti a un altro che è molto diverso e che o ci sembra indifferente oppure ci sembra viaggiare su altre frequenze. E la domanda che viene fuori è come possiamo entrare in contatto con un altro così, così diverso, come partecipare, come coinvolgerlo laddove invece sembra indifferente rispetto a, appunto a un investimento di una relazione per un bene comune, sì. Così vogliamo dirlo. Quindi quanto è importante l'ascolto e come possiamo agganciare l'altro? Ecco, questa è una domanda, penso, soprattutto per chi lavora nella scuola, forse è la domanda.
Io penso che non c'è una ricetta. Penso che c'è da tutte le volte mettersi in gioco. Certo, anche a partire da un'esperienza che uno si è fatto, però l'altro è sempre diverso. Ma non soltanto perché cambiano le persone, ma anche perché quello di oggi non è quello di ieri. Perché quello che sta vivendo in questo momento lo sta vivendo, ma con uno stato d'animo piuttosto che con delle speranze o delle paure che magari non sono quelle di ieri. E allora, ripeto, certamente la maturità di ciascuno, l'esperienza che uno si è fatto, può portare anche che qualche strategia la si mette in campo. Però cioè io mi ricordo, nel mio essere stato educatore, che quando c'erano degli argomenti difficili da dire, dove però ecco un pochino questa cosa bisogna affrontarla, e magari con quella persona con un carattere magari complicato e temevo certe reazioni. Ecco, io ero sempre preoccupato, no, adesso oggi non ne ho voglia, no, ecco, però che io dovevo essere pienamente a posto per riuscire a vivere quella relazione un po' impegnativa. E ci ho messo tanto tempo a capire che invece dovevo essere preoccupato se era il momento giusto dell'altra persona, se era il giorno giusto. Ecco, tante volte un po' il desiderio anche, non so io, di bella figura, piuttosto di riuscita della cosa, eccetera, ci porta ad essere ancora un po' ripiegati su noi stessi. Un po' la gratuità e anche un po' la serenità che si può sbagliare, che però non crolla tutto e posso riprovarci un'altra volta. Ecco, per cui io penso è un po' la testimonianza di una relazione nella quale ci si mette in gioco con la propria umanità, anche con la propria, ho già usato questo termine, fragilità, per la quale non sei garantito che schiacci il pulsante e avviene il risultato. No, è una relazione con i suoi tempi, e poi se ci guardiamo noi, ma siamo sempre stati così disponibili quando qualcuno ci ha detto qualcosa o disponibili all'ascolto di qualcun altro? No. Poi a volte ci abbiamo ripensato, un pochino abbiamo rivisto e siamo tornati indietro, altre volte, ecco, io... ma forse se devo dare un unico principio è quello proprio molto evangelico di stare attento con la stessa misura con cui misuri sarai misurato, se vuoi non fare agli altri quello che non vuoi o fai agli altri quello che vuoi che gli altri facciano a te. A volte abbiamo voglia di essere ascoltati, capisci che anche altri possono averne voglia. Faccio la battuta che facevo nei corsi di preparazione al matrimonio o itinerari di preparazione al matrimonio. Quando tu torni a casa e quella giornata è stata una giornata bellissima, ti hanno aumentato lo stipendio, hai avuto una bella promozione e tu vai a casa e allora pieno di gioia ti metti. O viceversa, no, è stata una giornataccia e allora vai a casa e condividi che brutta. Oppure vai a casa e anzitutto domandi che giornata hai avuto. Come stai? Com'è andata? Allora, sono attento che sono io che devo dire, fare, imporre. O sono attento all'altro con le sue esigenze, i suoi vissuti, le sue fatiche, le sue gioie. Sono attento a decifrare anche i silenzi, oppure, dopo non facciamoci troppo del male, per cui accettiamo un po' le fragilità di ciascuno. Ecco.
Allora io prendo un'altra strada perché... è difficile aggiungere qualcosa a quello che ha detto Don Enrico sul tema dell'ascolto personale. E allora mi metto appunto la giacca della settimana sociale. E voi immaginate che ci sono 3 giornate di lavoro e immaginate di avere 1200 persone e di far partecipare 1200 persone. Quindi di ascoltare 1200 persone. Allora quando noi parliamo di ascolto, ci poniamo anche la domanda su qual è la modalità per ascoltarsi in gruppo, perché credo che tante esperienze che avete anche voi sono esperienze di ascolto di gruppo. E finché siamo insieme in due, no, ci sono altre difficoltà quando siamo in due, magari nell'ascolto, altre dinamiche, ma quando siamo in un gruppo piccolo, insomma, un po' le cose funzionano. Ma non so se è capitato anche a voi, ma ogni tanto quando partecipo ai lavori di gruppo di grandi associazioni ci troviamo in 25, abbiamo ascoltato 3 ore di relazioni e adesso si fa una condivisione. E a me vengono i brividi ogni volta, perché intanto facciamo questo benedetto giro e allora le dinamiche sono: o si comincia a caso, allora ci saranno tre persone che parleranno per la mezz'ora che abbiamo a disposizione e gli altri ascoltano, certo. Oppure si inizia una fatica fortissima perché dobbiamo ascoltare tutti e quando uno parla, se dice una cosa che volevo dire io, devo ricominciare a pensare a una cosa più intelligente da dire dopo e scattano tutte queste cose qua, no? Non è un ascoltarsi. Allora, nelle dinamiche di gruppo, la prima cosa da imparare è che noi riusciamo ad ascoltarci se separiamo il tempo del pensare cosa dire e il tempo dell'accogliere quello che altri stanno dicendo. È la prima cosa da fare. E questo noi lo facciamo soltanto se partiamo in una dinamica di ascolto di gruppo con un tempo di ascolto di noi stessi. Se ci fermiamo per un po' in silenzio e tutti davanti alla stessa domanda, ci fermiamo quei 10 minuti, un quarto d'ora e ci chiediamo: ma io su questo che cosa vorrei portare davvero agli altri? E se lo scriviamo funziona ancora meglio, perché se ci scriviamo quella piccola cosa, quando poi condividiamo quello che abbiamo pensato, intanto condividiamo il frutto di un ascolto interiore, non di un'improvvisazione. E guardate che quando noi improvvisiamo le condivisioni, rispondiamo alla nostra natura. La natura umana è abitudinaria. Vuol dire che diremo le cose che abbiamo da sempre in mente e che se siamo in un gruppo di persone che ci conoscono, le altre persone sanno già. Per cui, quando Giovanni comincia a parlare, sanno già che cosa vado a dire. Voi non lo sapete tanto perché magari non ci conosciamo. Ma chi mi conosce qui dice, boh, ci sta dicendo sempre le stesse cose, no? Ma tutti siamo fatti così. Allora io ho bisogno di ascoltarmi prima per lasciare che dentro di me venga fuori qualche cosa che non è il pensiero solito, che potrebbe essere sorprendente anche per me. E se lo scelgo e lo offro agli altri e lo scrivo, e se lo scrivo vuol dire che viene fuori un po' meglio, eh? Vuol dire che è più facile da comunicare. E se poi quando siamo insieme in 20, io non parlo a ruota libera per 3 minuti, ma mi fido della comunità e dico che se vi leggo quelle 2 righe voi capirete che cosa vi sto dicendo, allora possiamo anche in 20 persone sentire delle cose profondissime, senza fretta e senza stancarci. E in una decina scarsa di minuti. Alle volte alcune cose che sono delle semplici metodologie, ma che rispondono a come siamo fatti, riescono ad aiutarci tantissimo ad ascoltarci di più anche nelle dinamiche di gruppo. Allora, per dire che la base è quella che dice Don Enrico, sono gli atteggiamenti di accoglienza degli uni verso gli altri e anche di pazienza, perché non siamo sempre capaci di ascoltare. E poi, attorno a queste cose, noi possiamo anche costruire delle piccole strategie che ci aiutino a stare meglio insieme, a fare più passi avanti. Ecco, quello che proveremo a fare, però, vi saprò dire se in 1200 ce la facciamo, proveremo a fare qualcosa del genere. Proveremo a fare in modo che tutti i delegati possano avere nel tempo del convegno dei tempi anche per loro. Qualcuno di voi frequenta qualche convegno ogni tanto? Prendete appunti quando frequentate? Sì? Li rileggete quegli appunti poi? Qualcuno sì? Io ho pacchi di cartelle di convegni a casa, vi posso assicurare, ho sempre detto qua sono robe interessantissime che rileggerò, non è mai successo. Allora da questa cosa qui ho capito che noi non possiamo fare un processo insieme se non includiamo nel tempo e che viviamo assieme anche il tempo personale dell'ascolto, è il tempo in cui io rileggo i miei appunti, rielaboro le cose. Allora proveremo a fare questa cosa stranissima, proveremo a dire che sì, ascoltiamo delle relazioni, ma poi ascoltiamo come risuonano dentro di noi con dei tempi di silenzio e da quei tempi di silenzio poi cominciamo a lavorare insieme attraverso metodologie che ci aiutino a convergere pian piano. Perché il bello dell'ascolto è questo, che se ci ascoltiamo profondamente ci diciamo cose nuove e poi possiamo anche scoprire dove ci sono le cose che ci vedono più uniti, più risonanti insieme. Questo per una comunità è fondamentale, per qualunque gruppo. Quindi quello che è ripetizione in un gruppo non è mai dire no, non ripeto cose che altri hanno già detto. Quelle sono le cose importanti, perché sono le cose che nella sensibilità di una comunità stanno emergendo. Ecco. Allora ci sono tante cose che possiamo imparare ancora, sempre ancora, dai cammini sinodali, proprio nelle dinamiche dell'ascolto. Penso che sia un tempo molto bello quello che viviamo come Chiesa e che noi un po' così anche sfruttiamo anche dal punto di vista della settimana sociale.
Andando verso la conclusione, appunto in riferimento alla festa ormai prossima di San Giovanni Bosco, questa tematica della partecipazione, cosa dice o cosa può dire ai giovani?
Esattamente 30 anni fa, per la festa di San Giovanni Bosco, qui a Trieste, è stato fatto il funerale di 3 giovani uccisi a Mostar, in Bosnia, operatori della RAI. Erano lì per fare un servizio a raccontare di bambini, bambini senza nome, la tragedia della guerra. Ecco, io penso occorre mirare in alto nella partecipazione, avere la coscienza che c'è in gioco qualcosa di grande, e per cui occorre anche osare e rischiare. L'ho detto, l'altro non è un ingranaggio tecnologico, è una libertà in cambiamento continuo, in cui uno cerca di decifrare se stesso, e anch'io sono così, ed è un prodigio di Dio. Ecco, allora io penso cogliere che è qualcosa che merita, e pertanto non devo andare al risparmio. Certo, se invece sono un po' ammaliato soltanto da qualche dei tempi, soltanto un pochino del benessere individuale, oppure anche di quell'amicizia così corta che talvolta diventa un po' una gabbia, no? Non l'amicizia sociale di cui ci parlava Giovanni. Ecco, io incoraggerei, e se devo correggere un attimo quello che diceva prima Suor Francesca, i giovani non sono il futuro, ma sono il presente. È una battuta che faccio. Siete oggi. Oggi. Cioè, la partecipazione non è di quando avrete 40 anni, di quando avrete 60 anni. La partecipazione è adesso. È adesso che bisogna mettersi in gioco, nelle relazioni dove siete, nel costruire la vostra università piuttosto che le vostre comunità, questa città, con il gusto che non riusciremo a risolvere e guai se uno pensa che partecipo se ho la bacchetta magica per fare della terra il paradiso terrestre. È un'ideologia questa, è pericolosissima. Però partecipo perché è il bello della vita, che mi metto in gioco, che rischio fino a dare la vita. Quei 3 giovani, giovani padri di famiglia, mi hanno passato oggi l'omelia che aveva fatto Lorenzo Bellomi in quel funerale di 30 anni fa, 31 gennaio di 30 anni fa. Ecco, penso che se ci guardiamo attorno vediamo che persone di tutte le età, le abbiamo viste anche nei filmati bellissimi, dai ragazzini ai giovani a tante altre persone, qualcuno che partecipa c'è, e a me questo dà tanto entusiasmo. E oggi ho conosciuto 2 giovani docenti universitari che io sono rimasto incantato nel vedere, non solo saranno competenti nella loro materia e io non, ma l'avere una visione, appunto una visione che ti porta a cercare relazioni per portare avanti un progetto grande che abbraccia Trieste e il mondo intero. Io sono rimasto incantato. 2 giovanissimi docenti universitari. Per cui io guardo con molta fiducia che i giovani oggi, non solo domani.
Allora io mi innesto sempre su quello che dice il Vescovo, così vado sul sicuro, eh? E allora è vero l'oggi, e dentro l'oggi direi, aggiungerei ancora una cosa, che ecco, tante volte noi pensiamo che possiamo contribuire a una qualunque impresa, alla città, ad un'associazione, solo nel momento in cui ci avanza qualche cosa, o nel momento in cui siamo veramente pronti. E invece forse dobbiamo fare la pace con questa cosa, come adulti anzitutto, no? E raccontare ai giovani anche questo, che ora possiamo fare cose buone anche quando siamo incompleti e imperfetti. E vale anche quando ci stiamo formando. Ecco, non siamo arrivati fino in fondo magari del nostro percorso, però alcune cose le abbiamo messe a fuoco. Ci mancano tante esperienze, va bene, ci mancheranno sempre tante esperienze, tante cose che non avremo, delle competenze che saranno sempre strane alla nostra vita. Allora questo forse ci insegna anche che il tempo buono per mettere a disposizione qualche cosa è appunto sempre, e dobbiamo in questo imparare anche a lottare con quell'idea di completezza e di perfezione che molto spesso tutti abbiamo. Viviamo in una società che ci chiede spesso questo. Abbiamo delle parole d'ordine che sono l'eccellenza, il merito e tutte queste cose. Ci fanno pensare che dobbiamo essere al top in qualunque condizione. E invece non è così, non è così. Anche quando non siamo nella miglior forma possibile, siamo incompleti, non ce la facciamo, abbiamo poco, non importa. Chi lavora nel sociale lo sa bene, lo chiamiamo empowerment alle volte questo. È questa cosa qui. Ma il vero empowerment non è dire prima vai a posto e dopo farai qualcosa anche per gli altri. È dire proprio lì dove tu pensi di non avere nessuna risorsa, prova a fare qualche cosa insieme agli altri per gli altri e lì scoprirai che c'è qualche cosa di grande anche dentro di te. Allora partecipare a questo è una scoperta anche di quante cose buone possiamo fare essendo imperfetti. È un po' voler bene la nostra imperfezione. E voler bene il fatto che non siamo eccellenti. Su eccellenza ne abbiamo uno solo in città. Anzi due, perché c'è anche il perfetto, ma insomma va bene. Ecco, e quindi tutti gli altri possiamo stare tranquilli, ecco, noi possiamo, ecco, vivere più rilassati rispetto al vescovo e al prefetto, e credo sia importante questo. Quindi non giovani il futuro, anche il futuro, grazie, siateci quando noi saremo, ecco, un po' più in difficoltà, ci fidiamo di voi, siate oggi e siatelo con tutte le imperfezioni, non sono imperfezioni, e la vita è di una cosa fantastica così.
Grazie. Allora, io ringrazio sentitamente Sua Eccellenza il Monsignor Trevisi e il Professor Grandi, perché davvero penso che oggi usciamo più consapevoli riguardo questa tematica, ma soprattutto con il desiderio, penso, di poter dare il nostro piccolo contributo, che sia anche soltanto di ascolto, lì dove siamo chiamati a vivere ogni giorno. E ringraziandoli ancora, cedo la parola allora al nostro anfitrione.
Bene, dopo una serata come questa, io avevo preparato un discorso di una mezz'oretta, ma conviene mettere da parte ogni mia riflessione, perché sarebbero parole inutili. La ricchezza di quello che abbiamo sentito questa sera penso che era in continuità con quanto diceva Don Bosco a suo tempo, che non vuol dire che loro non hanno detto nulla di nuovo, hanno ribadito cose fondamentali che Don Bosco traduceva con una semplicissima espressione: fare degli onesti cittadini e dei buoni cristiani. Ecco, io penso che se noi avremo degli onesti cittadini, che non sono soltanto quelli che pagano le tasse, ma quelli che vivono e partecipano alla vita della società, alla vita della Chiesa, allora potremo avere un futuro, che comincia già oggi, molto più bello di quello che molte volte passa sotto i nostri occhi. Quindi io ringrazio Don Enrico, Monsignor Enrico, per le sue riflessioni, il professor Grandi, il nostro anche moderatore, perché mi hanno riportato veramente alla grandezza dell'opera educativa di San Giovanni Bosco. Ogni volta che noi educhiamo, non possiamo non educare ad una partecipazione chiara, precisa, alla vita civile ecclesiale. Non possiamo se non giocarci completamente la nostra vita in un servizio di volontariato che dà qualche cosa di più a noi e qualche cosa forse anche agli altri. E apro una parentesi, la settimana sociale ha bisogno di tanti volontari, qui siamo abbastanza, diamoci da fare, cogliamo le sollecitazioni che ci sono venute questa sera e penso che potrà essere una grande soddisfazione anche per noi. E la festa di Don Bosco certamente ci aiuterà ad essere più generosi, perché poi tutto sommato, e finisco, tutto sommato il fatto di partecipare significa uscire dal nostro egoismo. Non è mai venuta fuori questa parola, che secondo me è anche molto importante. Più noi ci chiudiamo in noi stessi, più noi siamo egoisti, meno siamo propensi alla partecipazione e a mettere qualche cosa di nostro al servizio degli altri, mentre la nostra vita si gioca soltanto nel servizio agli altri. Grazie a tutti e buonanotte. Buonanotte.
Radio Nuova Trieste, speciale. Questa trasmissione può essere riascoltata e scaricata dal nostro archivio audio sul sito www.radionuovatrieste.it. Buon ascolto.